Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so, perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole, perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio, e ti vede anche te, e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei, ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, oh, oh. Questo è il primo segno che dà la tua fede.
Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda. Oggi da Arnaldo Casali, oggi vi trasmettiamo dalla Curia Diocesana. Siamo ospiti del nostro ospite, perché il nostro ospite di oggi è il Vescovo Ernesto Vecchi, amministratore apostolico della Diocesi di Terni Larnia Amelia, Vescovo ausiliare emerito di Bologna e Vescovo titolare di Lemellefa, giusto?
Sì.
Allora, sappiamo lei è arrivato qui il 10 febbraio, proprio il giorno prima dell'annuncio shock di Benedetto XVI, della rinuncia già passata alla storia del Papa. Quindi siamo proprio dentro la storia. Tra l'altro noi stiamo registrando questa trasmissione proprio nel momento in cui, nell'attimo esatto in cui stanno entrando i cardinali nel conclave che eleggerà il successore di Papa Benedetto. Quindi lei è arrivato proprio a Terni in un momento storico anche per la Chiesa. Come lo sta vivendo anche con la sua responsabilità?
Direi che lo sto vivendo bene, nel senso che questo incarico che il Santo Padre, prima di andarsene, mi ha chiesto, lo faccio volentieri, perché è un servizio alla Chiesa. Alla mia età, però, grazie a Dio, sto bene, quindi posso affrontare questa spola tra Terni e Bologna, dove ancora ho delle attività, però lo faccio volentieri perché ho visto anche qui dei segni importanti, perché sono proprio arrivato al momento in cui si festeggiava San Valentino, il patrono, il momento in cui il Papa ha fatto questa sua grande scelta storica, e quindi un momento anche in cui l'Italia ha espresso un nuovo Parlamento, se ci riesce a realizzarlo, ecco. E quindi sono momenti molto importanti storicamente, ma che chi vede la teologia della storia, ecco, riesce a cogliere il dito di Dio. Dio c'è sempre. Noi siamo in una democrazia dove si teorizza che bisogna farla senza, come se Dio non esistesse. Ed è proprio la grande insufficienza che questa ha. Quindi io ho accettato proprio perché credo nella presenza del Signore, credo nella grazia di Stato, dal momento in cui i tuoi superiori o i cittadini o qualunque autorità legittima ti chiede un servizio, anche se non ti senti pienamente adeguato, ecco, bisogna mettere in conto che quello che dice il proverbio, aiutati che Dio t'aiuta. Quindi è un momento particolarmente importante per me perché c'è questo crocevia tra la volontà di Dio e la risposta dell'uomo. Io sono qui proprio per preparare la via al nuovo vescovo e cerco di farlo nel migliore dei modi.
Io vorrei parlare un po' anche di lei, della sua vita. Lei è appunto bolognese, anzi è nato in un paese vicino a Bologna, giusto?
Persiceto, decima di Persiceto, decima di Persiceto. San Giovanni Persiceto, dove appunto nel 48 fu ucciso un giovane cattolico di 22 anni, 23 anni, proprio dalla parte politica opposta, dal segretario del Partito Comunista allora e dai suoi collaboratori, proprio perché lui voleva fondare un sindacato bianco, chiamiamolo così, in alternativa a quello rosso. Quindi una terra molto vivace, per una terra così che ha sempre dato buoni frutti anche sul piano ecclesiale. Io sono, credo di essere il 13° sacerdote che nell'ultimo secolo è stato espresso in questa terra. Quindi io sono figlio di gente semplice, il mio papà faceva il sacrestano e integrava lo stipendio, che poi non c'era, davano le primizie allora, andavano a raccogliere il grano, l'uva, ecco, le primizie che i contadini davano a chi faceva questo servizio. E poi io stesso, arrivato a 17 anni, ho fatto l'operaio, ho lavorato al petrolchimico di Ferrara, era la Montecatini allora. Quindi dai 17 ai 20 anni io ho fatto l'esperienza anche di fabbrica. Poi proprio nel contesto della fabbrica, siccome essendo una fabbrica chimica, il ciclo non si interrompeva mai e quindi c'erano i turni anche nei giorni festivi, ecco, ricordo un giorno di festa quando un mio amico celebrò la prima messa, io non potei essere presente, quindi sentii proprio questo disagio mentre lavoravo e pensai un po' a me stesso, alla mia vocazione. Avevo circa 20 anni, quindi ero proprio nel bel mezzo, ecco, io come tutti i ragazzi avevo già adocchiato anche una ragazzina che mi piaceva, no? Ecco. Però sentivo che la famiglia non sarebbe stata l'orizzonte pieno della mia vocazione. Quindi ho pensato che anch'io forse avevo questa grande vocazione al sacerdozio e andai a casa, mi confrontai col mio parroco e anche lui, insomma, decise di fare questa prova ed entrai in seminario. Nel 55, eravamo 1955, e tutto è poi cominciato lì e non ho ancora finito.
Poi a livello appunto da prete, da giovane prete, lei è stato vicino a un personaggio che è uno dei più importanti della storia della Chiesa del XX secolo, Giacomo Leccaro.
Sì.
Tra l'altro, ecco, siamo all'alba di un conclave e Giacomo Leccaro era nel 58 uno dei papabili, no? Insieme a Siri, poi ci fu Giovanni XXIII che in qualche modo spiazzò tutti. Sì. Però poi Leccaro è stato anche un protagonista del concilio e del, esatto, papato di Giovanni XXIII.
Quindi nella mia vita proprio il Signore mi ha premiato, perché mi ha messo accanto a due cardinali arcivescovi di Bologna, veramente importanti, a distanza di anni. Ecco, il primo sacerdozio l'ho vissuto più accanto al cardinale Ercaro, che allora era moderatore del Concilio. Quindi ho fatto anche questa esperienza, io ero presente quando il Concilio ha approvato il suo primo documento, la Sacrosanctum Concilium, nel 63. Io avevo pochi mesi di messa, ero presente però nella sala dei Vescovi del Vaticano, e fu approvato anche il decreto intermirifica sulle comunicazioni sociali proprio quella mattina.
Che effetto le fece il Concilio, appunto da giovane?
Beh, c'era un grande entusiasmo, ecco, perché ci si aspettava proprio questo rinnovamento della Chiesa, proprio in un contesto di grande entusiasmo, per cui aspettavamo proprio i documenti. Quindi il cardinale Ercaro poi fu un apostolo del Concilio, specialmente partendo dalla liturgia, e quindi lui è stato veramente un precursore, ecco, di queste cose, per cui poi Paolo VI lo chiamò a realizzare poi la riforma liturgica nel Concilium ad exequendam constitutionem de sacra liturgia, si chiamava così. Quindi io ho vissuto quel periodo, mi sono arricchito spiritualmente, teologicamente, liturgicamente, ecco. E io sono diplomato anche in canto gregoriano, perché lui voleva la riforma liturgica non buttata via, ma secondo quei criteri di bontà delle forme che aveva il gregoriano, nella musica anche nuova. Quindi nella Chiesa c'è spazio per l'antico, anche per il nuovo, l'importante è che l'antico e il nuovo siano secondo la regola d'arte. Al Signore non gli si può dare gli scartini, diciamo noi a Bologna, ecco, ma gli si deve dare il meglio. E quindi lui voleva educarci, noi seminaristi, il cardinale Ercaro. E mi scelte proprio come la sua segreteria per educare i suoi giovani anche al canto e alla liturgia, perché lui ospitava in casa sua oltre 60 giovani universitari.
In casa,
proprio ospiti, dove gli dava da mangiare tutti i giorni, li vestiva, perché no, non avrebbero potuto pagarsi da soli gli studi all'Università di Bologna. Moltissimi delle Marche, dell'Umbria sono venuti a Bologna, ecco, e finché è durato lui.
Quindi non solo seminaristi, anche
No, seminaristi.
Ragazzi che studiavano.
Proprio ragazzi che
avevano bisogno di studiare.
Seminaristi, se uscivano, oppure che avevano bisogno di studiare a Bologna e non avevano la possibilità. Allora lui li ospitava in casa sua, dove aveva fondato questa famiglia particolare, che era fondata da 60 giovani, attorno all'Eucaristia quotidiana. Ecco, quindi è stata una grande pedagogia conciliare, prima ancora che il Concilio fosse realizzato in pienezza.
Secondo lei il momento più importante del Concilio, il più grande traguardo, se possiamo chiamarlo così, del Concilio Vaticano II, qual è stato?
La scoperta del mistero della Chiesa. Prima del Concilio si aveva l'idea della Chiesa come una società perfetta, no? Giuridicamente perfetta, che è vero, ecco, dal punto di vista giuridico. La Chiesa, più che rispondente a dei canoni giuridici, risponde al mistero, è la presenza di Cristo, è il corpo di Cristo, la Chiesa. Ecco, questo che a 50 anni dal Concilio dovremmo riscoprire, perché molti parlano della Chiesa come se fosse appunto ancora una società di uomini e basta. No, la Chiesa è una società fatta da uomini battezzati, guidata da uomini consacrati, e quindi tramite il mistero della successione apostolica Cristo, ecco, rimane presente proprio nel mistero, e quindi la Chiesa è la presenza del regno nel sacramento della Chiesa stessa. E quindi la Chiesa è santa perché è il corpo di Cristo, quindi non si può dire la Chiesa è peccatrice, no, la Chiesa è santa sempre, ma bisognosa di purificazione perché è fatta di uomini peccatori. Questa è la grande distinzione da fare, perché altrimenti dove ci attacchiamo? Se la Chiesa è fatta solo di uomini, ecco, succede quello che succede poi a livello nostro, su civile. cosa facciamo? Ci litighiamo gli uni con gli altri. Ecco perché il grande handicap della nostra democrazia è proprio quello di voler fare come se Dio non esistesse. Invece facciamo come ha proposto Benedetto XVI a suo tempo, anche i non credenti, ecco, accettare l'idea di comportarci tutti come se Dio esistesse. Allora le cose cambiano, perché dire Dio vuol dire la verità fatta carne, ma fatta carne attraverso l'amore, attraverso la croce. Quindi non, si tratta di mettere dentro la società quel collante che purtroppo anche dentro la Chiesa a volte si dimentica, perché si pensa più alla carriera, non si pensa più a quello che una volta veniva chiamato il bonum animarum, il bene delle anime, ma più alla propria carriera, anche i sacerdoti, bravi, no? Però a lei, io ricordo quando ero vicario generale, insomma, a Bologna, prima di spostare un sacerdote, allora ti proporrei di andare in quella parrocchia, ma insomma, si guarda sempre prima alla propria sistemazione. A volte si andava, il vescovo chiamava, si andava, e lui comandava anche con un po' più di autorità. Tu adesso, domenica devi essere là, e si andava, e la provvidenza provvedeva. Adesso molti non sono contenti, poi non hanno più le motivazioni teologiche dell'obbedienza. Ecco perché veramente io mi è dispiaciuto che Benedetto XVI, proprio con un grande atto di libertà e di esemplarità per la Chiesa, abbia dovuto sospendere per mancanze di energie. Però io spero che il nuovo Papa in qualche modo continui, ecco, questa sua visione dottrinale, che è proprio quella di valorizzare l'intelligenza, perché non è il teologo che impone la verità dall'alto. Lui ci ha insegnato a dire che la verità che si è fatta carne in Gesù Cristo è il Logos, cioè una verità ragionevole, come la chiama Giovanni. E quindi il problema è di confrontarsi, valorizzare la fede ma anche l'intelligenza, e quindi allargare gli spazi dell'intelligenza per poter capire che anche il mistero appartiene alla dimensione dell'intelligenza. Noi abbiamo ridotto l'intelligenza ad una ragione scientifica, accettiamo solo quello che si vede, che si tocca, ma la mente umana è più grande dei nostri occhi, è una realtà che va oltre, ecco, e quindi è capace di lambire il mistero. E Benedetto XVI ci ha nutriti molto su questo punto, anche se molti l'hanno visto come un papa retrogrado, in realtà è modernissimo e l'ha dimostrato.
Ecco, a proposito, forse l'atto più moderno compiuto dal Papa sono state proprio le dimissioni. A me, io ho avuto questa impressione, le chiedo se la condivide, che le dimissioni del Papa abbiano rappresentato in qualche modo, abbiano riportato anche lo stesso pontificato al ruolo di servizio e non di carriera, no? Quindi oggi c'è la tendenza, sia da parte dei laici, purtroppo spesso anche da parte dei cattolici, a vedere un incarico di responsabilità come una forma di carriera, quindi la famosa poltrona da cui non ci si schioda, no? Certo. Il fatto invece che il Papa, che copre appunto l'incarico in assoluto più importante del mondo, abbia a un certo punto detto: io ho concluso il mio mandato, ho fatto quello che dovevo e che potevo fare, rimetto questo servizio. Un atto di umiltà che forse da questo punto di vista dovrebbe insegnare tanto ai laici quanto ai cattolici.
Sì, un atto che
cattolici.
Per poterlo fare occorreva la sua statura teologica, cioè la sua, io la chiamo la consapevolezza storica ed ecclesiale. Cioè la consapevolezza storica che lui a quell'età non poteva più reggere, diciamo, un pontificato come lui lo vedeva, capace di annunciare al mondo. Per annunciare al mondo bisogna muoversi, bisogna girare, e allora lui ha detto: io non ce la faccio più, perché non si può più evangelizzare il mondo rimanendo chiusi in Vaticano. E allora lui ha fatto questo gesto che è veramente grande, ha dato una testimonianza di distacco anche, perché alla fine, insomma, rinunciare al pontificato è un atto, mica tutti ci riescono, insomma, anche per le conseguenze, voglio dire, che lui ha dovuto in qualche modo reimpostare tutta la sua vita e rimanere all'interno del recinto di San Pietro, perché non è scappato via. Questo bisogna dirlo con forza, non è sceso dalla croce, ma la croce lui l'ha abbracciata tutta intera, proprio per poter dare spazio portando sulle sue spalle, a me piace vedere questa immagine, il suo successore. Il suo successore può contare su uno come un papà che porta sulle spalle il suo figlio. È un'immagine nuova, ma è vera.
Può essere anche, per certi versi, un compimento del percorso iniziato con il Concilio e della trasformazione anche della Chiesa, in qualche modo appunto da una dimensione monarchica, feudale, a una dimensione più appunto di servizio. Cioè i vescovi adesso vanno in pensione a 75 anni, i cardinali vanno in pensione a 80 anni e adesso anche il Papa in qualche modo è andato in pensione a una certa età. Rientra in questo percorso secondo lei, oppure un'eccezione che è destinata a restare un'eccezione e, come alcuni dicono invece, anzi il prossimo Papa si deve impegnare a non dimettersi?
Ecco, io penso che noi dobbiamo stare molto attenti a non umanizzare troppo la Chiesa. Questo è un gesto che lui ha fatto, ma non è detto che debba essere codificato, che ci si debba aspettare dall'alto di non farlo o di farlo, come qualcuno ha già detto, no? Ecco, facciamo uno che ci prometta di rimanere. No, cosa vuol dire? Questo è un ragionamento umano. No, bisogna lasciare fare lo spirito. Cioè, anche a 75 anni la Chiesa consiglia, ecco. Oh, nel mio caso, 77 anni, mi sono venuti a ripescare.
È tornato.
Voglio dire.
Lo stesso Benedetto XVI è diventato Papa quando già stava in età da pensione.
Esatto, esatto. Non bisogna, cioè, nella Chiesa non si possono mettere le regole fisse. Bisogna fare in modo che chi è portatore di un dono lo tenga disponibile. Lo tenga disponibile. Ecco, e chi ha le facoltà di disporre, dispone lui. Ma non si possono mettere delle regole per cui bisogna osservarle. Insomma, io quando a 75 anni hanno accettato le dimissioni, ecco, insomma, stavo scandalosamente bene, dico, ma... E poi, insomma, veramente sono sempre stato uno molto attivo, no? Come ho sempre detto, un carattere, un temperamento emotivo, attivo primario, quindi voglia di lavorare. Mi ricordo sempre che il mio papà mi diceva, l'hanno trovato quello che lavora, eh? E l'hanno trovato quel che lavora, in dialetto bolognese, no? Per dire, perché proprio io mi spendo in tutte le cose che mi vengono chieste, mi spendo totalmente come sono capace.
A proposito di, appunto, di, da questo punto di vista, lo stesso Giovanni XXIII ha fatto la rivoluzione a 78-79 anni.
Esatto, esatto. Quindi, però non bisogna mai applicare in toto i criteri umani. La Chiesa è un fatto divino umano.
Dobbiamo recuperare più fede anche come cattolici, forse.
Esatto, perché non si possono applicare totalmente i criteri umani, se no scadiamo in una democrazia. E la Chiesa non è una democrazia, ma è molto di più. È una comunione di doni che vengono dall'alto. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, mai, mai, mai. Ecco perché la nostra democrazia arranca, annaspa, lo vediamo adesso. Perché quando non c'è l'idea trascendente di qualcosa a cui mi riferisco oltre le mie idee, a cosa rimane? Il mio io, il mio egoismo, il mio volere occupare un posto in rivalità con gli altri. A me è sempre fatto impressione proprio quello che un docente universitario a Bologna un anno cominciò la sua prima lezione all'università con i giovani, primo anno, giovanotti, la verità non esiste. Ognuno si fa la sua, diventa una questione di potere, chi più ne ha vince. Allora, se questa è la pedagogia che i nostri intellettuali trasmettono, è un fallimento, ma totale, totale, lo si vede adesso. Allora poi si produce i grillini, che io non ho mica niente contro i grillini, però non si può governare soltanto distruggendo senza idee. Piuttosto vi vedo in questo movimento l'interpretazione delle proteste dei giovani che sono stati ignorati dai nostri politici classici, anche dal PD come dal PDL, cioè guardano se stessi. Adesso non dovrebbero fare una grande coalizione per poter dare almeno a quest'Italia una legge elettorale che non sia così scandalosa come quello che abbiamo adesso? Allora bisognerebbe veramente che... E allora questa è una lezione che spero che abbiano recepito. Insomma, quando un presidente chiede di fare questo, non l'hanno fatto, perché si guarda a se stessi, come se ciascuno interpretasse il meglio della società. Tutti a Bologna, tutti democratici, Basta che vincano loro. Una volta vinto un altro, uno scandalo, guai. Ma allora che democrazia è questa qui? Cari signori, adesso mi scaldo, Cioè, allora vogliamo bene al nostro paese, la democrazia esige l'alternanza.
È un caso il fatto che il movimento di Grillo ha trovato proprio nella sua terra, nell'Emilia Romagna, il primo terreno, forse perché c'era già questo scontento, magari gente appassionata di politica, ma delusa dalla politica.
Sì, delusa dalla politica, ingessata in certe strutture partitiche che da sempre hanno al loro interno strutture, vanno avanti quello che loro decidono, no? Uno sa già che domani sarà candidato, sarà presidente o sindaco, c'è tutta una struttura consolidata. I giovani oggi questo non lo vogliono più, perché vogliono essere capaci, avere la possibilità di vivere, di lavorare. Invece un posto lo trovi solo se sei legato ad una struttura politica da una parte o dall'altra.
Quindi da questo punto di vista il movimento di Grillo tutto sommato rappresenta un segnale positivo.
È un segno dei tempi. Ecco, ora non è la soluzione, ma è un segno dei tempi. Quindi bisognerebbe che quelli che hanno una politica di lungo corso finalmente mettessero la politica, cioè la polis, la città, il bene comune davanti agli interessi particolari. Cosa ti interessa a te del PDL e del PD? Caro Berlusconi, caro Bersani, stringetevi la mano e chiedete, ecco, al popolo italiano, o meglio, vi ha già chiesto con questo movimento, di cambiare. Che non vuol dire buttare lo sbaraglio tutto, ma vuol dire fare le cose che non interessano a te stesso, ma interessano al bene comune. Quindi fare un governo con le forze che ci sono per fare che cosa? Il bene comune, dare alle fabbriche un po' di soldini perché possono riprendersi, perché stanno tutte spegnendosi, anche le più piccole. Allora perché dici con Berlusconi mai? Con Bersani mai, anzi Berlusconi è stato un po' più bravo. Ora non sono un berlusconiano proprio per le ragioni che si possono intuire, per la sua immoralità esplicita, e questo veramente è uno scandalo, che veramente. Però gli italiani l'hanno votato, allora è democrazia o no? L'hanno votato, quasi come te, tu sei arrivato primo ma non hai vinto, allora questi ragionamenti lo deve fare un povero vescovo in pensione adesso rivalutato. Perché? Perché io amo questo paese, io lo amo.
C'è speranza, secondo lei, che si diano una svegliata questi politici, o c'è bisogno che Grillo vada al governo? Perché
no,
le cose cambiano.
Aspetteranno
veramente
che Grillo vada al governo, poi dopo Grillo non saprà come governare e chiederà aiuto a delle persone, spero, che hanno la testa fra le orecchie, dei progetti di vita, che abbiano un po' di stima in Europa e così via. Quindi però questi qui non si spostano.
Tornando a Leccaro, anche sul punto Leccaro è stato un personaggio importantissimo, discusso anche per certi versi. Ho letto da poco una lettera scritta da Guareschi a Don Camillo in cui criticava pesantemente Leccaro perché diceva che era un vescovo troppo di sinistra. Sulla fine del suo episcopato si è detto che aveva preso posizioni nei confronti della guerra in Vietnam, ma anche molto coraggiose. Lei che gli era accanto...
Dico che sono tutte storie. Anche con rispetto di Guareschi, ma lì non ha capito niente, per cui applicò lo stesso metodo con De Gasperi e finì in prigione, quindi non è stato un eroe, è che aveva un suo giudizio senza verificarlo. Cardinale Leccaro voleva bene alla Chiesa, e quindi lui, essendo a Genova, era in contatto con i padri della Chiesa che in Francia si studiavano, ecco, allora, e lui, questo giovane prete, leggeva queste traduzioni, l'Edition du Serve, ecco, che facevano proprio allora, che in Italia guai, erano tutte cose proibite. Quindi è un uomo capace, tra lui e Montini c'era un feeling stupendo, quando dopo Papa Giovanni, ecco appunto, fu lui che scaricò i suoi voti su Montini, perché e Montini, che con Montini lo stimava molto. Anche il discorso della pace del Vietnam, tutte sciocchezze inventate dalla scuola di Bologna. Non è vero così, non è vero.
E lei che c'era, cosa ricorda
certo,
di quel momento?
Non è vero, perché in 20 giorni la Santa Sede non fa queste cose. E lì c'era anche la questione, per esempio, della fusione dei quotidiani italiani e cattolici in un unico giornale. La fusione specialmente tra l'Avvenire d'Italia bolognese e l'Italia di Milano. Quindi a un certo momento questa potrebbe essere una delle ragioni vere per cui il cardinale Leccaro si opponeva mentre Paolo VI questa cosa la voleva, giustamente.
Non voleva la fusione?
Voleva, nel caro no, ma neanche gli altri vescovi, neanche il Cardinal Colombo la volevano. Però quando il Papa Paolo VI si ammalò di prostata, e allora non c'erano i gemelli, andavano, si operavano in Vaticano, insomma in quel momento lì avvenne il fatto, la fusione. Quindi io ho motivo di pensare che appunto abbiano approfittato di questo momento, perché io, conoscendo il Cardinale Ercaro, posso dire che se Paolo VI l'avesse richiamato, perché quando, bisogna saperla tutta la cosa, nel senso che a 75 anni, per la prima volta dopo il Concilio, i vescovi dovevano dare le dimissioni. Lui fu uno dei primi. Ecco, Ruffini, per esempio, non le diede di Palermo. E allora tutti, ecco, tutti a fare i confronti, no, allora, ma lui le diede proprio, e Paolo VI le rifiutò. Dice: Eminenza, fino a 80 non se ne parla, si prenda gli aiuti che vuole. Quindi questo io sono testimone diretto. E però dopo un anno e mezzo invece arrivò Civardi, Monsignor Civardi, con una lettera in mano, che non era quella delle dimissioni, era quella che il Cardinale Ercaro scrisse da Ravenna, dove era arcivescovo, quando fu promosso a Bologna. Subito prima di entrare a Bologna scrisse una lettera a Pio XII dicendo: Santità, quando lei mi mostra questa lettera, io so che debbo lasciare il mio incarico. Questo era Ercaro, non quello di Guareschi. Non quello di via San Vitale, Bologna, cioè di Alberigo. Questo è l'Ercaro, amava la Chiesa. Quindi prima di andare a Bologna, che per lui è stata una promozione enorme, ecco, però sapeva benissimo che tutto dipendeva dal Papa. Questi sono in pochi che lo mettono in evidenza, ma io queste cose le ho viste.
Quindi a un certo punto sono state chieste le dimissioni,
le aveva date a 75 e furono respinte. Dopo gli furono chieste, ma presentando questa seconda lettera.
Ma per il discorso dell'avvenire?
Ecco, qui il discorso, io dico dell'avvenire, non quello della pace. Potrebbero essere anche altre ragioni che vedremo quando si potranno riaprire gli archivi, ma anche dall'altra parte, perché della parte nostra, il discorso della pace non è...
Lui era amareggiato da questa storia?
Molto, perché lui, caro mio, ha sofferto. Se aveva qualche peccato da purgare, lo ha purgato, proprio ha sofferto enormemente per questa, soprattutto perché insomma Paolo VI erano amici, ma Paolo VI è stato ingannato. Quando si riprese e lo chiamò in udienza a Roma, la prima cosa che fece il cardinale, si mise in ginocchio subito, e lui lo tirò su dicendo: Eminenza, siamo stati ingannati. Queste sono parole che io ho sentito dalla sua bocca, quindi inutile che mi vengano a dire gli storici. Queste parole le ha dette, io le ho sentite. E io ho imparato a voler bene alla Chiesa da lui, da lui. E quindi molti lo incolpano di aver fatto una riforma liturgica sbagliata, no? La riforma liturgica è fatta da Paolo VI, che tutti i testi li guardava e a margine metteva le sue osservazioni. Io lo so bene perché lui era presidente del Pontificio Consilium ad Exeguendam Constitutionem de Sacra Liturgia, però stava a Bologna e mandava padre Bugnini a fare, dopo che il Papa aveva visto i testi, veniva a farli vedere al Cardinale, e con le osservazioni che aveva fatto il Papa facevano i nuovi testi. Quindi sono tutte chiacchiere queste qua. Si di sinistra lui? Ma fu lui che fece suonare le campane a morto quando si fu l'invasione dell'Ungheria. Inutile che mi vengano a dire. E listare a lutto le chiese, per dire. Poi dopo, quando cambiò Papa, per dire il suo rapporto col Papa, quando si passò da Pio XII a Giovanni XXIII, cambiò un po' il clima, no? E anche lui cambiò clima. Quindi da un clima di contrapposizione si venne a un clima di dialogo. Ma non perché ha cambiato lui, perché è cambiato il Papa.
Quindi... Però rispetto a questa fine di cui mi diceva, quindi anche in quel periodo in cui in Vaticano, insomma, c'erano delle forze, come dire, oscure, insomma, che hanno in qualche modo, di cui lo stesso Paolo VI quindi si disse...
Ma fu vittima anche lui, quando lo mandarono al Vescovo di Milano, era per toglierlo dai piedi. Questo ormai si sa, quindi non dobbiamo meravigliarci di queste cose.
Come diceva prima, la Chiesa è comunque fatta da uomini.
Ecco, la parte umana, ma la Chiesa è sempre santa perché è il mistero di Cristo, è Cristo che vive lì nella sua Chiesa.
E per questo non ci dobbiamo scandalizzare, dobbiamo sapere.
Esatto. No, poi basta vedere la storia fin dall'origine. Gesù ne ha scelti 12, uno l'ha tradito per sempre, l'altro l'ha tradito e poi si è pentito, gli altri sono scappati via tutti sotto la croce, tranne uno. Cosa vuol dire allora? Vuol dire che c'è un'umanità che però lo spirito trasforma, perché gli stessi uomini poi hanno avuto il coraggio di affrontare il Sinedrio e di andare in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo. Se non si capisse questo, non si capisse niente della Chiesa. Quindi anche i grandi commentatori dei giornali, che io rispetto, ma hanno una visione limitata. Ecco, anche questi storici. Per fare la storia della Chiesa occorre anche la fede. Perché senza la fede tu dai un'interpretazione storica secondo una visione, diciamo, umana delle cose. E la farei anche bene, scientifica, ma ti manca lo spessore dello spirito, che non è catturabile da niente.
Lei prima accennava all'altra grande figura di cardinale con cui Biffi. Lei ha lavorato accanto. Biffi, completamente diverso, almeno appunto nel nostro immaginario.
Completamente
da,
diverso,
da
ma complementari. Questo è il bello della Chiesa. Che la comunione non la si fa nella uguaglianza dei doni, ma nella diversità dei doni. È la fantasia dello spirito. Il cardinale Ercaro mi ha insegnato a buttarmi nella mischia. Il cardinale Biffi mi ha insegnato a farlo bene, dicendo che una piccola discrepanza dottrinale oggi diventa una frattura domani. Quindi dal cardinale Ercaro ho imparato l'entusiasmo della missione. Dal cardinale Biffi ad essere fedele alla verità. La verità tutta intera, il deposito che poi è la posizione paolina, il deposito che va conservato, non viene adattato alla mentalità mondana. L'unica verità, cioè Cristo, è lo stesso ieri, oggi e sempre, però mediante la Chiesa è Cristo che vive nella storia e quindi deve dialogare con la storia, ma senza lasciarsi inquinare nella sua realtà, diciamo, dottrinale e di verità, altrimenti non è più la Chiesa.
Bene, il tempo a nostra disposizione per questo primo incontro con il vescovo Ernesto Vecchi, amministratore apostolico della diocesi di Terni Narnia Melia, si è concluso, ma ritroveremo il vescovo Monsignor Vecchi la settimana prossima, sempre a quest'ora, sempre su Radio TNA. Abbiamo aperto questa puntata con Pregherò di Adriano Celentano, una canzone legata in qualche modo, è un autore legato in qualche modo proprio al nostro amministratore apostolico. Il perché però lo scoprirete la settimana prossima, così come parleremo anche della settimana prossima di Lucio Dalla, di cui ci ascoltiamo adesso proprio un brano che sappiamo essere anche questo legato al vescovo Vecchi. Anche di questo parleremo la settimana prossima. Questo è Caruso, Lucio Dalla, ciao a tutti da Arnaldo Casali. Alla settimana prossima avremo ancora con noi Monsignore Ernesto Vecchi.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto.
Te voglio bene assai, tanto, tanto bene sta. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene sta.
Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano erano solo lampare e la bianca scia di un'elica.
Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte.
Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
Te voglio bene, ma tanto, tanto bene,
è una catena d'amore che scioglie il sangue a rinde bene, della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi ti fai scordare le parole, confondono i pensieri.
Si diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica.
Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.